Vediamo a questo punto, dopo questa rapida panoramica dei conflitti nazionali all'interno dell'impero asburgico, in particolare il caso Boemo, vediamo cosa succede nell'elettorale. Nell'elettorale accadono le stesse cose, e cioè progressivamente la presa di coscienza nazionale delle diverse componenti linguistiche, in questo caso in particolare degli sloveni e dei croati, che entrano in conflitto con l'altra identità esistente, quella italiana, che si configura come una tipica Kulturnation. Kulturnation, nazione storica, nazione culturale, nazione che ha il potere, fondamentalmente. Ecco, fra questi due raggruppamenti, fra queste due identità, fra queste due appartenenze che stanno nascendo e si autoriconoscono come tali, ci sono differenze abbastanza profonde. Ci sono differenze per quanto riguarda il popolamento, ci sono differenze per quanto riguarda l'idea di nazione, ma al di là delle differenze ci sono anche moltissime similitudini. Isole nel mare, cosa vuol dire? Questo è uno slogan che trovate all'interno della pubblicistica, della propaganda dei movimenti nazionali sloveni e croati, che vogliono dire che cosa? Vuol dire che le comunità italiane, gli insediamenti italiani, in particolare le città italiane, non sono altro che isole nel mare jugoslavo, nel mare slavo fondamentalmente. Questo cosa significa? Che tendenzialmente, attenzione, sottolineo il tendenzialmente, tendenzialmente non vuol dire realmente dappertutto, ma tendenzialmente le logiche del popolamento sono diverse per ragioni storiche che ormai dovrebbero esservi chiare. La popolazione italofona si concentra, non è esclusivamente presente, ma si concentra nei centri urbani e soprattutto nelle aree costiere, pur con altre presenze importanti altrove, penso alla città di Pisino, ad esempio, e in Istria anche sparsa nelle campagne, ma certamente gli addensamenti sono nei centri urbani e nelle zone rivierasche. Gli addensamenti sloveni e croati sono soprattutto. A dire addensamento non è neanche tanto corretto perché è popolazione maggiormente sparsa nell'entroterra e appunto al di fuori delle città. Questo che cosa significa? C'è un parallelismo abbastanza preciso con quello che accade in tantissime altre realtà dell'impero, e cioè che il conflitto nazionale si sovrappone alla dialettica città-campagna. In qualche modo la polarità città-campagna diventa anche una polarità nazionale. Anche qui non in maniera mai assoluta, ma a livello di modellistica sì, e anche a livello di autorappresentazione. Vediamo alcuni casi. La Boemia, Praga è una città a maggioranza tedescofona, che vuol dire poi tedesca. La Galizia e la Lodomiria. Tenete presente che la Galizia attualmente fanno parte dell'Ucraina. Avete le città, il caso particolare è quello di Leopoli, Leopoli è città dai tanti nomi, noi gli italiani lo chiamano Leopoli. Il nome qui tedesco è Lemberg, in polacco è Lwów, non so bene come si pronuncia onestamente, e in ucraino Lviv. È una città polacca, senza alcun dubbio, ma le campagne sono ucraine. Se andiamo più vicini alla Carniola, attuale Slovenia, trovate Laibach, Marburg, Cilli, sono città tedesche. Attualmente sono Lubiana, Maribor, Celje. No, ma sono una città a prevalenza tedesca, idem in Croazia, Agram è una città prevalentemente tedescofona. Ecco, da qui la metafora diffusissima in tutto l'impero in cui le città sono isole di un'altra lingua all'interno del mare costituito dalle campagne, che è formato invece dalla popolazione rurale. Nella maggior parte degli altri territori della monarchia asburgica, questa polarità città-campagna, che è una polarità che si colora sempre più di tinte nazionali, alla fine si risolve con la conquista, tra virgolette, ovviamente, conquista della città da parte delle campagne. Talvolta in maniera spontanea, perché la popolazione aumenta, talvolta poi in maniera traumatica, ad esempio a Marburg sarà assolutamente traumatica dopo la prima guerra mondiale, ci saranno incidenti e la popolazione tedesca dovrà emigrare tutta in Austria. Ecco, questo accade anche lungo la costa dalmata. Il precedente dalmata sarà molto importante, lo vedremo in un'altra lezione per quanto riguarda la radicalizzazione, possiamo dire, del sentimento nazionale italiano e la creazione di un mito della città assediata, di un complesso della difesa nazionale. Nella Venezia Giulia invece no. Nella Venezia Giulia le città conservano una maggioranza italofona, molto netta, però con delle differenze. Nelle cittadine costiere istriane il problema non si pone, le città sono italiane al 90%, nei centri maggiori e in particolare Trieste no, perché si crea, l'abbiamo sentito nella lezione a ciò dedicata, si crea una borghesia, in particolare slovena in questo caso, che è in grado di sfidare quella italiana. A Fiume le cose sono un po' diverse perché anche lì la posizione, la popolazione croata è molto forte, ma non sta nel centro città. Sta oltre il fiume Neo, nel borgo periferico, potremmo dire, di Sciusciak, che però non appartiene a Fiume, non fa parte del corpo del comune di Fiume e quindi non appartiene neanche all'Ungheria, appartiene a un altro stato, appartiene alla Croazia, quindi la città rimane prevalentemente italiana. Queste sono le differenze del popolamento che, come vedete, sono articolate però. Per quanto riguarda l'idea di nazione, anche qui certamente ci sono difficoltà forti. Da parte dei leader del movimento nazionale italiano, la concezione della nazione è ovviamente quella volontarista, cioè della nazionalità scelta, e questo per ragioni del tutto evidenti. Non sono altro che gli eredi in larga parte di una società cosmopolita, il cui sentimento italiano e la cui identità italiana si è creata nel corso dei decenni, ma partendo da origini etniche alle più varie. No? Noi possiamo dire in termini generali, quella che alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà, nella tardo Ottocento, ormai può venire chiamata come italianità adriatica, è in buona misura frutto di processi di integrazione e assimilazione. Io uso i due termini che non sono assolutamente sinonimici, perché integrazione cosa vuol dire? Facciamo riferimento al periodo in cui non esistono coscienze nazionali, in cui esistono appartenenze le più diverse che si integrano e danno vita a qualcosa di nuovo. Questo è il tipico processo di costruzione della città italiana di Trieste, di cui abbiamo già parlato, fino alla prima metà dell'Ottocento, fondamentalmente. È più corretto parlare di assimilazione in una fase successiva, quando ormai esistono, come possiamo dire, dei ceppi nazionali, cioè dei movimenti nazionali e quindi delle identità nazionali, che però possono essere soggetti a fenomeni di trasformazione. Ad esempio a seguito dell'innurbamento, no? Se anche nella fase in cui sono già sorte le prime strutture, ecco, di un movimento nazionale sloveno, parte della popolazione del circondario o del contado soprattutto si inurba, è abbastanza facile che muti la sua lingua madre, che si trasformi rapidamente in popolazione italiana, perché la forza dell'assimilazione è assolutamente notevole ancora. E questo spiega anche perché presso i leader, presso i corifei del movimento invece nazionale sloveno e croato, la concezione sia assolutamente opposta, è una concezione naturalmente di tipo etnicista. Perché? Perché consente di reggere meglio al peso dell'assimilazione. Il radicamento nel cosiddetto sangue è un meccanismo di difesa dai rischi dell'assimilazione da parte della componente nazionale, culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente più forte. Queste sono le differenze. Esistono però dei tratti comuni altrettanto forti, direi. Il primo tratto è l'intolleranza. Voi avete sentito già nella lezione del collega Cioc che mentre si parte da una fase, anni 60, in cui pur nascendo degli spunti nazionali, delle coscienze nazionali ancora in fase di formazione, i rapporti sono ancora abbastanza distesi, poi si arriva ad una fase di contrapposizione frontale e di assoluta intolleranza. Diranno i leader nazionalisti, tardo 800, inizio 900, lo diranno nel litorale, lo dicono in tante altre parti dell'impero asburgico. Nella lotta politica è possibile il compromesso, la mediazione è sempre possibile, nella lotta nazionale no, non è possibile il compromesso, o si è o non si è, o si vince o si perde, chi vince prende tutto, chi perde perde tutto. Ecco, questo è il germe evidentemente dell'intolleranza che poi purtroppo crescerà e darà frutti terribili nel corso del Novecento. L'altro tratto comune è il mito dell'autoctonia. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice. Entrambi i movimenti nazionali si sforzano di dimostrare di avere un diritto di prelazione sul territorio. Perché? Perché un altro degli elementi caratteristici comuni dei movimenti nazionali è l'esclusivismo. Il ragionamento è questo: questa è casa mia, ma se è casa mia, non è casa tua. Ecco, una visione condominiale del territorio non esiste all'interno dei movimenti nazionali. Esiste una concezione proprietaria del territorio. Il territorio è il territorio di quella nazione, cioè che appartiene a quella nazione e non ad un'altra. Perché appartiene? Di fatto per ragioni storiche che hanno configurato questo assetto. Ma i leader nazionali, i patrioti, i fondatori, i pionieri, i patrioti, come sapete, guardano all'indietro, cioè cercano di giustificare, dal punto di vista storico o mitico, il diritto di prelazione, i primi ad essere arrivati. E quindi chi sono i primi ad essere arrivati? Beh, gli italiani hanno un gioco facile nel dire, vabbè, noi siamo stati romanizzati, quindi dal secondo secolo avanti Cristo noi siamo quelli, siamo i romani, i latini, i romanzi, gli italiani, siamo i primi ad essere qua. Chiaramente i leader del movimento nazionale sloveno e croato su questo sono un po' in imbarazzo, perché tutti lo sanno che gli sloveni sono arrivati più tardi, sono arrivati chi dice nell'ottavo, chi nel nono, chi nel decimo secolo, ma certamente nel nono ci sono. Naturalmente gli storici italiani cercano di dimostrare che le prime incursioni slovene e croate erano soltanto incursioni di razzia, sono arrivati poi 2 secoli dopo, però insomma arrivati sono. Però sono arrivati dopo. Ma allora ecco che viene scoperto casualmente da qualche studioso che in realtà gli illiri non erano anche altro che proto-slavi che parlavano una lingua simile. Naturalmente non è vero niente, è pura balla, un'invenzione, no? Però serve, no? Come sapete, le tradizioni si inventano ed ecco che c'è una fiorente scuola di pensiero che parla degli illiri come i proto-slavi. Dal nostro punto di vista tutto ciò è assolutamente irrilevante, ma quello che ci interessa è vedere come l'autoctonia sia uno dei grandi miti fondanti in qualche modo la dialettica politica, la contrapposizione politica nazionale. Abbiamo visto isole nel mare, ma adesso vediamo un'altra frase celebre. Un'altra frase celebre è quella nazione contadina e nazione campagnola. Questa è una definizione di Carlo Schiffer. Carlo Schiffer, grande storico e geografo novecentesco, ha scritto molte opere, fra cui Uno sguardo storico sui rapporti fra italiani, slavi e Venezia Giulia. Opera sintetica ma di altissima qualità, ma ovviamente dal punto di vista nazionale italiano. Carlo Schiffer non era un nazionalista. Carlo Schiffer era un socialista, un antifascista che ha rischiato in prima persona, ma certamente all'interno di una narrazione nazionale, cioè della narrazione nazionale italiana. All'interno di questa narrazione nazionale, che viene formulata sostanzialmente sulla base dei ragionamenti che vi ho presentato un attimo fa, questa categoria, scusate, non nazione contadina, nazione cittadina ovviamente. Quella italiana è una nazione essenzialmente cittadina, quella slava, slovena e croata è una nazione fondamentalmente campagnola, che non vuol dire che tutti siano contadini, evidentemente, ma il territorio di riferimento, la dimensione di riferimento, per gli uni è la città, la polis, la civitas, per altri è il territorio, la campagna, no? Ovviamente questa definizione è stata sempre fieramente osteggiata dagli storici sloveni croati quando è stata emessa, quando è stata pronunciata e anche ora naturalmente. Certamente in certa misura è un'autorappresentazione in chiave di superiorità culturale che è tipica della cultura storica italiana. Non è applicabile ai centri maggiori, a Trieste, a Gorizia, Fiume, dove sono presenti, come abbiamo già visto, dei nuclei borghesi, quindi dei nuclei cittadini che si riconoscono nella dimensione urbana, è però fondata a livello generale. È fondata a livello generale se noi prendiamo in considerazione l'insieme del territorio del litorale, allora certamente esiste questa polarità, sia a livello di popolamento ma anche a livello di autorappresentazione. Perché? Per la cultura politica italiana, nelle sue varianti, fra le più moderate e le più estreme nazionaliste, è comune il ragionamento secondo il quale, in presenza di territori a popolamento nazionalmente misto, quello che infine conta è la rete delle città, è la rete delle città con i rispettivi contadi, secondo, la vecchia visione che abbiamo già incontrato tante volte, cioè l'agro delle città urbane, il contado delle città comunali. Per le culture politiche slovene e croate è esattamente il contrario. Quello che conta è l'estensione delle aree rurali che nutrono le città. Ciò che conta sono le campagne, perché nelle campagne si producono le risorse di cui vivono le città, che in qualche modo sono parassite delle campagne. Ecco, queste due visioni, naturalmente estremizzate, sono state storicamente poste in maniera assolutamente esplicita a fondamento delle rispettive rivendicazioni territoriali in entrambi i dopoguerra, in cui da parte dei nazionalisti italiani, uso il termine nazionalisti in questo caso non come termine esagerato, dispregiativo, da parte dei sostenitori, diciamo, della causa italiana, l'attribuzione del territorio viene giustificata con il fatto che le città sono città italiane e le città trascinano i rispettivi contadi che politicamente non significano nulla. D'altra parte, invece, a questo viene opposto lo trio del territorio etnico compatto, che è il territorio rurale, cioè il territorio in cui è insediata una nazione rurale, a prescindere dal fatto che dentro essa ci siano più o meno grandi isole linguistiche di natura diversa. Quindi vedete due concezioni abbastanza diverse. Comincia quindi il conflitto e qual è la posta del conflitto? La posta del conflitto sono le istituzioni. E questo perché? Perché le istituzioni sono le chiavi del potere. Quali istituzioni? Sono fondamentalmente le istituzioni locali. Perché quelle locali? Perché a livello nazionale la situazione, cioè a livello statale, perdonate, non nazionale, a livello statale, la situazione è estremamente composita, non esistono maggioranze o minoranze nazionali, sono componenti diverse, con pesi specifici molto diversi. All'interno del Parlamento di Vienna gli italiani sono quattro gatti, gli sloveni sono non molto di più, non è lì che si gioca la partita. Perché a livello parlamentare ci sono giochi diversi, sono interessi diversi, gli interessi dell'economia non sempre coincidono con quelli degli interessi nazionali del territorio, ma insomma ciò che conta sono le istituzioni locali, anche perché il potere, non l'abbiamo già ricordato, all'interno del sistema amministrativo asburgico è fortemente decentrato. E quindi il potere dei comuni, soprattutto delle diete, è enorme, le competenze sono enormi. Se poi si trova una situazione come quella del comune dieta di Trieste, evidentemente che lì c'è una fortissima concentrazione di potere. Il comune di Trieste può decidere moltissime cose, può decidere la lingua di insegnamento delle scuole popolari, ad esempio, no? Può decidere la politica urbanistica. La politica urbanistica non è nazionalmente neutra, cioè la creazione di insediamenti compatti. Ecco, nei ex villaggi sloveni, Rojano, San Giovanni, ad esempio, per il caso tipico è Rojano, ha una valenza nazionale del tutto evidente. Quindi il potere locale è un potere chiave. Ecco allora che il fulcro della competizione è la lotta per la conquista, come si diceva allora, delle istituzioni locali. Anche questo è un atteggiamento comune a tutti i gruppi nazionali nell'ambito dell'impero, no? La conquista delle istituzioni locali, da una parte, in una prima fase, ha un valore di per sé, perché permette di accedere ad alcuni strumenti di controllo politico, di controllo e consenso, di crescita del consenso, che sono assolutamente fondamentali. Vi faccio un esempio che poi riprenderò, sono i censimenti. Ad un certo punto i censimenti asburgici cominceranno a porre anche il quesito sulla lingua d'uso e quindi dipingeranno un'immagine del popolamento linguistico. Con una serie di cortocircuiti, poi i patrioti trasformeranno questi dati, queste rilevazioni linguistiche in rilevazioni nazionali, no? E saranno delle mappe delle presenze nazionali. Quindi è evidente che saranno dei dati estremamente sensibili. Ma chi fa i censimenti? I censimenti li fanno i comuni. E quindi nel fare i censimenti hanno una capacità di condizionamento politico fortissimo. Avete già sentito il caso del censimento del 1910 a Trieste, fatto dal comune da un esito, rifatto dalla luogotenenza, cioè dal governatore dello Stato, ad un esito completamente diverso. Ma la stessa cosa accade in Istria, la stessa cosa accade in Dalmazia. A seconda di quale sia l'amministrazione del comune, ecco che nel censimento immediatamente successivo, guardate voi, la proporzione tra italofoni e slavofoni cambia radicalmente. Non è che sia cambiata la popolazione, evidentemente, sono cambiati i criteri di rilevazione. quindi è importante di per sé conquistare i comuni, conquistare le diete, ma anche come tappa per uno stato successivo. Questo stadio successivo quale può essere? E beh, in una serie di realtà e dell'impero, come ad esempio la Boemia, è quello dello Stato nazionale. Intendendo per Stato nazionale che cosa? Questo lo sottolineiamo con grande forza. Stato nazionale come Stato per un gruppo nazionale. Cioè Stato attraverso il quale la nazione che l'ha voluto realizza se stessa senza più limiti. Mentre prima si sentiva limitata, condizionata da poteri esterni, nel momento in cui raggiunge la forma dello Stato, ecco che non c'è più nessun condizionamento ed è libera di realizzarsi al 100%. Questa è una concezione proprietaria dello Stato, evidentemente. Quindi quelli che normalmente vengono chiamati stati nazionali, sarebbe molto più corretto, io insisto molto su questa definizione, stati per la nazione. Perché è importante qualificarli così? Perché questo vi spiega una delle conseguenze. Nel momento in cui si creano, si creeranno. In parte si creano già in epoca asburgica, se volete, a un certo punto di vista, perché l'Ungheria del 48-49, ma in certa misura anche l'Ungheria dell'Ausgleich, è già uno stato per la nazione. Ma lo saranno ancora di più gli stati nazionali che saranno gli stati successori dell'Austria-Ungheria. Questi saranno stati per la nazione, che però si trovano ad ospitare, questo sarà il termine che verrà usato, dei gruppi nazionali diversi, anche molto cospicui. Nel caso della Polonia addirittura il 40% della popolazione non sarà polacca. Ma la presenza di queste minoranze nazionali all'interno di uno Stato per la nazione verrà concepita come un'anomalia, come un limite. Ci siamo liberati dei limiti esterni, ecco che ci ritroviamo in casa un limite interno, quindi un'anomalia da correggere. Da correggere attraverso vari strumenti, vedremo che gli strumenti saranno tanti, alcuni strumenti abbastanza morbidi, scarso rispetto ai politici nazionali, fino a strumenti estremamente duri, cioè l'espulsione o addirittura l'eliminazione. Questo avverrà nel Novecento, perché fra 800 e 900 ci sono alcuni salti di qualità nell'uso della violenza, sui quali avremo modo di soffermarci a lungo, ma certamente le presenze, le premesse sono ottocentesche, sono la concezione proprietaria delle istituzioni, la concezione proprietaria dello Stato.